Questo è AI Podlab, dove l'intelligenza artificiale racconta scienza e tecnologia in pochi minuti di idee e futuro.
In una sala di controllo l'aria è calma. Nessun allarme, nessun segnale di pericolo. Un tecnico allunga la mano verso un pulsante, quello che dovrebbe spegnere tutto e riportare la quiete. Lo preme. E in pochi secondi, un reattore nucleare grande, quanto una piccola città, si trasforma nella più grave catastrofe atomica della storia. Nessuno, in quella stanza, ha capito cosa sta per succedere. Benvenuti alla puntata 45 di AI Podlab. Oggi cambia qualcosa. Con questa puntata inauguro una nuova serie. Si chiama L'attimo decisivo. L'idea è semplice. Voglio raccontarti un evento vero, un momento in cui tutto è cambiato nel giro di pochi istanti, come se fosse una storia. Perché dietro le grandi svolte della scienza e della tecnologia, quasi sempre, c'è un attimo, un errore, una scelta, una scoperta. E poi, come facciamo sempre qui, andremo a capire insieme la scienza che si nasconde dietro il racconto. Cambia l'atmosfera, cambiano la musica e il ritmo, ma la promessa resta la stessa. E la prima storia che voglio raccontarti è quella di una notte di primavera del secolo scorso, in una centrale nucleare, il cui nome è diventato sinonimo di disastro, Chernobyl. Torniamo a quella notte. Siamo in Ucraina, allora parte dell'Unione Sovietica, quasi 40 anni fa, tra il 25 e il 26 aprile. Nella centrale di Chernobyl, il reattore numero 4 è destinato a una fermata programmata, la normale manutenzione. Ma prima di spegnerlo, i tecnici vogliono cogliere l'occasione per un test di sicurezza. Ironia della sorte. Vogliono verificare una cosa. Se la centrale perdesse all'improvviso l'elettricità, le turbine, continuando a girare per inerzia, riuscirebbero a produrre ancora abbastanza corrente da tenere in funzione le pompe di raffreddamento per quei secondi che servono ai generatori di emergenza per subentrare? È una domanda sensata, persino utile. Il problema non sarà il test in sé, ma il modo in cui verrà condotto, perché quel test va eseguito a potenza ridotta. E allora, prima ancora di cominciarlo, gli operatori devono portare il reattore a un regime più basso. E qui è importante intendersi. Questo abbassamento non è il test, è soltanto la condizione di partenza per poterlo fare. Ma è proprio in questa fase preliminare che qualcosa va storto. La potenza non scende dolcemente, crolla, quasi fino a spegnere la reazione. Per risollevarla, gli operatori estraggono quasi tutte le barre di controllo, quelle che frenano la fissione. È come togliere, uno dopo l'altro, quasi tutti i freni. Riescono a far risalire la potenza, sì, ma solo fino a un livello basso e instabile, lontano da quello previsto per la prova. Sarebbe il momento di fermarsi, di rimandare tutto. Invece, decidono di andare avanti. Il reattore, in quello stato, è fragilissimo, e loro non lo sanno. All'1:23 finalmente comincia il test vero e proprio. Gli operatori simulano un'improvvisa interruzione di corrente e lasciano che le turbine inizino a rallentare, con il reattore ancora in quella condizione precaria. Ed è adesso che succede l'imprevedibile. La potenza non resta bassa. Comincia a salire da sola, piano, poi sempre più in fretta. Non sono gli operatori a spingerla su, è il reattore che sta sfuggendo al controllo. Un operatore preme il pulsante di arresto d'emergenza, quello che dovrebbe inserire di colpo tutte le barre e spegnere ogni cosa. Ma quel pulsante, per un difetto di progettazione che tra poco capiremo, invece di spegnere il reattore, per una frazione di secondo lo accende ancora di più. La reazione diventa incontrollabile. In pochi istanti la potenza schizza a livelli enormi. Il calore spacca i condotti, l'acqua diventa vapore in un lampo e la pressione fa il resto. Due esplosioni. A pochi secondi l'una dall'altra. Non un'esplosione nucleare, attenzione a questo, ma un'esplosione di vapore e gas. Basta comunque a scoperchiare il reattore, a scagliare in aria il suo pesante coperchio d'acciaio e cemento e a mettere a nudo il cuore radioattivo della centrale, sotto il cielo aperto. E poi il fuoco. La grafite all'interno del reattore prende fuoco e brucia per giorni, spingendo verso l'alto una colonna di fumo e particelle radioattive. I primi ad arrivare sono i pompieri. Salgono, domano le fiamme, senza sapere davvero a cosa si stanno esponendo. molti di loro riceveranno dosi di radiazioni letali quella notte stessa. A pochi chilometri c'è Pripyat, una città giovane, costruita per chi lavora alla centrale. Quasi 50.000 persone che dormono. L'evacuazione non arriva subito, arriva più di un giorno dopo. Agli abitanti viene detto di prendere con sé poche cose. Torneranno presto, non torneranno mai più. Intanto, spinta dal vento, una nube radioattiva ha già cominciato a viaggiare sopra l'Europa. E qui, dentro il primo dramma, se ne consuma un secondo. Perché mentre quella nube viaggia, le autorità sovietiche scelgono il silenzio. Siamo in piena guerra fredda e ammettere una catastrofe simile è, per Mosca, impensabile. Nessun annuncio pubblico, nessuna parola al resto del mondo e alla popolazione la reale gravità di ciò che è accaduto viene taciuta. Per più di due giorni ufficialmente non è successo niente. Ma la radioattività non conosce confini e nessuna cortina di ferro può fermarla. A smascherare tutto non sarà Mosca, sarà la Svezia. In una centrale nucleare svedese, quella di Forsmark, a più di 1.000 chilometri di distanza, i rilevatori di radiazioni cominciano a suonare. All'inizio i tecnici temono una perdita nel loro stesso impianto. Controllano e con sollievo scoprono che la loro centrale è perfettamente a posto. Ma allora quella contaminazione, sui vestiti, sulle scarpe dei lavoratori, da dove arriva? Ricostruendo la direzione dei venti, la pista porta a un unico punto. L'Unione Sovietica. È solo a quel punto, messa alle strette, che Mosca è costretta ad ammettere la verità. C'è stato un incidente, a Chernobyl. Il mondo scopre il più grave disastro nucleare della storia così, quasi per caso, grazie a un allarme che suona a 1.000 chilometri di distanza. E la nube nei giorni seguenti attraversa gran parte d'Europa. Le correnti d'aria trasportano le particelle radioattive fino alla Scandinavia e poi verso il centro e il sud del continente. Dove piove, la pioggia le trascina a terra. Ed ecco il paradosso. Certe zone lontanissime dal reattore, soprattutto in montagna, ricevono più ricaduta di aree molto più vicine, semplicemente perché proprio lì, in quei giorni, cadde la pioggia. Livelli molto più bassi, per fortuna, ma misurabili in quasi tutta Europa. Un promemoria silenzioso e inquietante. Un errore commesso in un solo luogo, quella notte, era diventato un problema di tutti. Ora fermiamoci un attimo e capiamo la scienza. Cos'è successo davvero là dentro? Un reattore nucleare, in fondo, è un modo elegantissimo per far bollire dell'acqua. Al centro c'è l'uranio. I suoi atomi sono instabili. Se un neutrone colpisce il nucleo di un atomo di uranio, questo si spezza. È la fissione. Spezzandosi libera energia sotto forma di calore e libera altri neutroni, che vanno a colpire altri atomi, che si spezzano a loro volta. È una reazione a catena. Quel calore scalda l'acqua. L'acqua diventa vapore. Il vapore muove le turbine producono elettricità. Il trucco sta nel tenere la reazione sotto controllo, né troppo lenta né troppo veloce. Per farlo si usano le barre di controllo, fatte di materiali che assorbono i neutroni. Le abbassi nel nocciolo e la reazione rallenta. Le sollevi e accelera. Semplice. Ma il reattore di Chernobyl aveva un problema di progettazione, un difetto che gli stessi operatori non conoscevano fino in fondo. Era un modello sovietico, raffreddato ad acqua e moderato a grafite. E aveva una caratteristica pericolosa. In certe condizioni, se l'acqua di raffreddamento si trasformava in vapore, la reazione, invece di calmarsi, accelerava. Più vapore, più potenza. Più potenza, più vapore. Un circolo che si autoalimenta. E poi c'era il difetto delle barre di emergenza. La loro punta era rivestita di grafite, un materiale che, al contrario di quello che serviva, tende a favorire la reazione. Così, quando gli operatori premettero il pulsante per spegnere tutto, per un istante, prima di frenare, le barre diedero una spinta in più. Fu la scintilla finale su un reattore già in bilico sull'orlo del baratro. C'è un ultimo elemento, decisivo. I reattori occidentali sono racchiusi dentro una gigantesca struttura di contenimento, una cupola di cemento armato, pensata proprio per trattenere tutto in caso di incidente. Il reattore di Chernobyl quella barriera non ce l'aveva. Per questo, quando esplose, il materiale radioattivo finì direttamente nell'aria. E cosa fu rilasciato? Non solo fumo. Isotopi radioattivi, cioè versioni instabili di elementi comuni, che emettono radiazioni mentre lentamente si trasformano, tre nomi soprattutto. Lo iodio 131, che il corpo scambia per iodio normale e accumula nella tiroide, pericoloso, ma dalla vita breve si dimezza in circa 8 giorni. E poi il cesio 137 e lo stronzio 90, molto più insidiosi. Impiegano circa 30 anni a dimezzarsi, e sono loro la ragione per cui certe zone restano contaminate ancora oggi. Perché radioattività significa proprio questo: particelle ed energia così intense da poter danneggiare le cellule del nostro corpo dall'interno. In dosi enormi e immediate, come quelle assorbite dai pompieri, sono letali in poco tempo. In dosi più basse ma prolungate, aumentano nel tempo il rischio di malattie come i tumori. Cosa è rimasto dopo? Attorno alla centrale è stata tracciata una zona di esclusione. Un cerchio di 30 km di raggio, un'area di oltre 2000 km quadrati, dalla quale la popolazione è stata allontanata. In gran parte è disabitata ancora oggi. Sul piano umano dobbiamo essere precisi e distinguere i dati certi dalle stime. Nell'immediato, poche persone morirono a causa dell'esplosione. Nei mesi successivi, secondo gli organismi internazionali, 134 tra operatori e soccorritori svilupparono la sindrome acuta da radiazioni e 28 di loro non sopravvissero. Negli anni, tra chi all'epoca era bambino, si registrarono migliaia di casi di tumore alla tiroide legati allo iodio radioattivo finito nel latte e negli alimenti. Nella grande maggioranza, per fortuna, curabili. Sulle conseguenze a lungo termine, invece, le stime dei diversi enti scientifici non coincidono e restano oggetto di studio e di dibattito. È giusto dirlo con onestà, senza minimizzare e senza esagerare. Ma forse la conseguenza più grande fu un'altra. Il mondo cambiò idea sulla sicurezza nucleare. I reattori di quel tipo furono modificati o spenti. Nacque una nuova cultura della sicurezza, fatta di trasparenza e di controlli, dove ammettere un rischio non è una debolezza, ma la prima forma di difesa. L'attimo decisivo, a Chernobyl, non ci insegnò soltanto la fisica dell'atomo, ci insegnò il prezzo del silenzio.
Il dato della settimana.
Chernobyl non è l'unico incidente nucleare classificato al massimo grado di gravità, il livello 7 della scala internazionale. C'è un altro nome che forse ricordi, Fukushima, in Giappone, 25 anni più tardi. Ma i due eventi, pur avendo lo stesso voto, furono molto diversi. A Chernobyl un reattore esplose e la grafite bruciò all'aperto per giorni. A Fukushima, invece, fu uno tsunami a togliere il raffreddamento ai reattori, che però rimasero in gran parte contenuti. E il dato che colpisce è questo. Chernobyl rilasciò nell'ambiente circa 10 volte più materiale radioattivo di Fukushima. Inoltre, mentre a Chernobyl ci furono vittime dirette per esposizione acuta alle radiazioni, a Fukushima non se ne registrarono. La differenza? Il contenimento e una reazione molto più rapida nell'evacuare e nel proteggere la popolazione. La stessa lezione, imparata due volte. Prima di salutarti, c'è Federica che vuole farmi una domanda.
Sofia, ma allora oggi potrebbe succedere di nuovo? Dobbiamo avere paura delle centrali nucleari?
È la domanda giusta, Federica, e la risposta onesta è questa. Un incidente come quello di Chernobyl, con quel preciso meccanismo, oggi è considerato estremamente improbabile. Quel reattore aveva due difetti che le centrali moderne non hanno. Quella pericolosa tendenza ad accelerare da solo in certe condizioni e soprattutto l'assenza di una struttura di contenimento. Oggi i reattori sono progettati per spegnersi da soli quando qualcosa va storto e sono racchiusi in gusci di cemento armato. Questo non significa rischio zero, perché il rischio zero non esiste in nessuna tecnologia. Significa che abbiamo imparato, a carissimo prezzo, a costruire margini di sicurezza molto più ampi. La paura da sola non aiuta. La conoscenza sì. E così si chiude il primo capitolo de L'attimo decisivo. La serie tornerà con altre storie e altri istanti che hanno cambiato tutto. Ma la prossima settimana torniamo alla nostra tecnologia di ogni giorno con una curiosità che forse non ti aspetti. Oggi abbiamo parlato di particelle sfuggite al controllo dentro un reattore. La prossima volta ti parlerò di particelle guidate con precisione assoluta dentro un televisore. Perché i vecchi televisori a tubo catodico funzionavano sparando un fascio di elettroni contro lo schermo, come siamo passati da quei mobili enormi e pesantissimi agli schermi sottili come un foglio che abbiamo oggi, te lo racconto giovedì prossimo. Io sono Sofia e questo era AI Podlab. A giovedì. Iscriviti al nostro feed e segui tutti gli aggiornamenti su www.ipodlab.it.